10:20, sempre 87.9 di Radio Onda Rossa. E come preannunciato, diamo il benvenuto a una compagna che è venuta qui in redazione con noi per aggiornarci un po' su quello che è successo in Kurdistan nelle ultime settimane, ma soprattutto per lanciare il presidio di oggi pomeriggio. Benvenuta.
Ciao, grazie. Benvenuta.
Grazie, vi ringrazio per avermi invitata. Appunto oggi alle 16 a Piazza dell'Esquilino c'è un presidio che si inserisce in un appello internazionale per fermare la guerra della Turchia contro il Kurdistan in generale, in particolare gli attacchi di armi chimiche che da 7 mesi stanno colpendo le montagne della guerriglia del PKK. Quindi da tempo era in programma in questi giorni di fare in tutta Europa delle manifestazioni per questo motivo. Nel frattempo Erdogan ha deciso di iniziare un attacco in larga scala contro il Rojava e quindi una manifestazione ha ancora più significato per questo motivo.
Sì, è stato anche interessante insomma vedere qual è stata la risposta mediatica su questa cosa qui, no? E subito a scagliarsi sono stati i russi, sono stati gli ucraini. Nel frattempo nei mari si muovono delle navi con missili e missili sopra, quindi insomma in una situazione un po'...
una situazione non certo confortante.
Esatto, precaria, insomma continuano gli attacchi, perché poi comunque stiamo parlando di una zona che appunto non a caso dal 2014 è stata sotto il riflettore di queste azioni militari, no?
Allora sì, mi dai lo spunto per partire da una cosa, che il PKK è dal 91 che parla di terza guerra mondiale combattuta con un centro in Medio Oriente, in particolare in Kurdistan, perché con la guerra del Golfo sono iniziati a cambiare degli equilibri mondiali, anche i piani dell'America, della NATO sul Medio Oriente. In questo momento con la guerra in Ucraina e tutto quello che sta succedendo intorno forse è più evidente tutto questo. Sì, diciamo che è complicata la geopolitica del Rojava, del nord e dell'est della Siria, perché sono presenti tutte le forze, tutte le potenze internazionali e regionali, e lì si vede proprio dalla presenza sul campo di carri armati con bandiere russe, americane, c'è l'Iran che attacca, ci sono i jihadisti di varie fazioni vicine o meno, più vicine o meno a diverse ideologie islamiste.
Certo.
E quindi sì, diciamo che ok, quella che è la risposta mediatica a quello che succede dipende dai media che si seguono.
Certo,
ovviamente. Noi siamo in uno di quelli di cui ci possiamo fidare un po' di più.
Sì, quantomeno ci proviamo insomma, a fare un po' di controinformazione su quello che passa su tutte quante le prime pagine.
Sì, però diciamo che ovviamente le agenzie di stampa degli stati riportano quello che dice la Turchia, quindi possiamo partire forse da quello che è stato il casus belli, la scintilla scatenante di questi attacchi, che è stato l'attentato di Istanbul. Il 13 novembre a Istanbul c'è stato un attentato nel pieno centro, in via Istiklal, che è la via dello shopping, la via del turismo, in cui sono morte 6 persone, ci sono stati 81 feriti. Questo attentato si è visto subito come avesse molte cose poco chiare, perché la presunta attentatrice che è stata arrestata quasi immediatamente ha compiuto questo attentato a viso scoperto, ripresa da tutte le telecamere. Immediatamente dopo si è recata a casa sua, dove aveva tutti i vestiti con cui aveva compiuto l'attentato, armi, soldi, eccetera. E in pochissime ore, cioè, no, ma ok, poteva essere che non era tanto intelligente,
sì, certo.
Però poche ore dopo la polizia turca ha fatto irruzione in casa sua, l'hanno arrestata e l'hanno ripresa, come fanno di solito con i terroristi, tra virgolette, non si vede in radio, in mezzo a 2 bandiere turche. La cosa che era abbastanza particolare è il fatto che avesse una felpa con scritto New York. Di solito quando fanno le foto ai terroristi non gli permettono di avere nessuna scritta sui loro vestiti.
Certo.
Quindi subito quello che abbiamo pensato è che fosse un messaggio agli Stati Uniti. Perché Erdogan, dall'ultima invasione del 2019, in cui ha occupato un'altra parte del nord-est della Siria, dopo l'invasione di Afrin, poi Serikani e Gillespie, minaccia di attaccare Kobane perché vuole riunire le 2 aree occupate.
Certo.
E occupare tutto il confine con la Turchia. Chi non glielo fa fare sono gli Stati Uniti, la Russia, non perché amino i curdi, ma perché per vari motivi di influenza nella regione, per il fatto che comunque Erdogan intende ricreare l'impero ottomano, e se riuscisse a occupare una così vasta area avendo già molto potere per la posizione geopolitica della Turchia e per il ruolo di equilibrio che gioca sempre fra Russia e Stati Uniti, eccetera, certo, sarebbe, diciamo, un problema. In più, comunque, i curdi, in realtà i curdi, diciamo, sono stati la forza che ha iniziato e che ha diciamo combattuto di più sin dall'inizio contro l'ISIS e liberando il nord-est della Siria. Però adesso si tratta delle forze della Siria democratica, quindi curdi, assiria, arabi, siriaci e tutte le etnie che si trovano lì, sono comunque la forza sul campo che gli Stati Uniti hanno, di cui hanno bisogno, perché loro non combattono,
certo,
loro hanno le loro basi, i loro carri armati, ma non ci sono stati praticamente morti fra i militari statunitensi, mentre ci sono migliaia e migliaia di martiri nelle file delle forze della Siria democratica, YPG. Quindi per vari motivi gli Stati Uniti e gli americani permettono alla Turchia di bombardare con i droni, di uccidere membri di spicco dell'autonomia democratica del Rojava, ma non permettono un'azione da terra.
Certo, un'invasione,
un'altra invasione.
Un'operazione speciale, perché
sì,
mo va di moda chiamare in questa
termine.
Sì.
E quindi questa felpa con scritto New York, come dicevamo, era un messaggio, e questo si capisce non soltanto perché, vabbè, noi vedendo questa felpa l'abbiamo pensato, anche per le dichiarazioni fatte da Davutoglu, da Erdogan, da, diciamo, ministro degli esteri e ministro degli interni, in cui dicevano che bisogna ripensare all'alleanza con gli Stati Uniti perché sostengono i terroristi nel nord-est.
Ricordiamo che queste dichiarazioni del Doan sono state fatte poco prima di andare a un vertice del G20, se non sbaglio, no?
Sì.
Che insomma non è una cosa che casca così a caso, però anzi, insomma, è proprio adesso il momento in cui provano, appunto, come dicevi tu, a rimuovere tutte quante le pedine perché è il momento giusto, nel senso, in un clima del genere, insomma, sicuramente non è una cosa che vogliono farsi scappare, no?
Non se la vogliono far scappare. Da una parte è il momento giusto perché possono approfittare di altre guerre, altri equilibri, e anche perché se non lo fanno adesso rischiano, perché c'è un altro fatto che succede in questo periodo, cioè le rivolte in Iran.
Certo.
Le rivolte in Iran sono iniziate in Rojlat, che è la parte iraniana che sta in Iran del Kurdistan, con l'uccisione di una donna curda, Jina Amini, e ai suoi funerali sono iniziate queste rivolte che poi si sono diffuse in tutto l'Iran. La cosa diversa rispetto alle rivolte degli altri anni è che, appunto, a Teheran e in tutte le altre città dell'Iran queste rivolte sono state sostenute, sono state guidate dalle donne, e lo slogan gridato in tutte queste rivolte è Jinji Anasadi. Jinji Anasadi è la filosofia del movimento delle donne curde, del PKK.
Certo.
Quindi, diciamo, Erdogan si avvicina alle elezioni del 2023. I sondaggi lo danno per spacciato, anche se non gli interessano particolarmente, visto che le elezioni sono sempre truccate,
certo,
o comunque che usano la strategia della tensione e la violenza per ottenere dei risultati. Però comunque la crisi economica in Turchia e diversi altri fattori non lo fanno stare troppo tranquillo. Anche il fatto che il suo ruolo di islamista moderato che gli è stato attribuito dalla NATO, dall'Occidente,
certo,
per controllare il Medio Oriente, in realtà ha finito pure un po' il suo corso.
Eh sì, decisamente.
E quindi quello, l'unica cosa che Erdogan ha in mano è la guerra, perché intanto alla Turchia non interessa particolarmente di avere l'approvazione internazionale, né dei tribunali, né delle Nazioni Unite, né di nessuno,
perché di fatto già sta
perché
dentro
lo fa,
la NATO,
nel senso, ha occupato una parte del nord-est della Siria.
Era abbastanza evidente come atteggiamento,
ma come anche a Cipro, come in Armenia, ovunque, non importa molto l'opinione pubblica internazionale. Ricordiamo che Draghi ha detto un dittatore con cui bisogna collaborare,
certo,
cioè ormai è comunque assodato, la gente è abituata al fatto che, ok, esistono i dittatori, vivono in una zona del mondo diversa dalla nostra, lì si tagliano le teste, si coprono le donne con l'hijab. E quindi l'opinione, il fatto anche di Kobane, noi fino a un po' di tempo fa pensavamo comunque Kobane è un posto strategico, conosciuto, che nel 2014 è diventato la Stalingrado dei nostri tempi, eccetera. Quindi se la Turchia attaccasse Kobane potrebbe aver paura di una reazione internazionale, ma credo che adesso non sia una preoccupazione,
no,
di Erdogan.
No, certo che no. E una cosa che personalmente, insomma, mi ha fatto un po' riflettere negli scorsi mesi, insomma, c'è stato un periodo in cui si parlava addirittura appunto di Erdogan come mediatore possibile tra le varie parti di questa guerra europea, no? E pure sta roba qui, insomma, diciamo, si va a inserire in un panorama in cui, appunto, per risolvere una guerra tu vai a chiamare un dittatore. Speri che un dittatore si metta in mezzo per fare da mediatore, che è una cosa abbastanza assurda. E infatti sono mesi che poi, nel senso, non vengono fatti, cioè non, le parti non collaborano per porre fine a questa roba qua. Perché? Perché comunque gli fa comodo.
Ma Erdogan è un mediatore, cioè il problema è come viene interpretata, il ruolo che lui gioca dall'opinione pubblica di... è un mediatore, nel senso che il ruolo della Turchia è quello di essere tipo una carta, cioè di giocare la sua carta da mediatore con la Russia e gli Stati Uniti, in quanto non prende posizione. I compagni Rojava lo prevedevano dall'inizio, che non avrebbe preso una posizione netta da una o dall'altra parte, quindi non attiva le sanzioni contro il Cremlino e si prende tutti i soldi russi in un momento di crisi in cui non aveva una liquidità, c'è un'inflazione alle stelle e gli conviene. Poi vende i droni all'Ucraina, quindi c'è, fa un passo di qua, un passo di là, e ogni volta, come dicevi te, negli incontri come il G20 o cerca di strappare qualche concessione. Quali sono le concessioni? Sempre ammazzare i curdi.
Ecco, non è
il profilo è chiaro, insomma.
Bene, non so se ti andava di leggere il bilancio degli ultimi 7 mesi che mi facevi vedere prima, così poi magari facciamo anche un commento su questa cosa qui.
Allora sì, ieri ho trovato fra le notizie dell'agenzia di stampa ANHA, che è l'agenzia di stampa del Rojava, il bilancio di 7 mesi di guerra nelle montagne di Zappa, Vashin e Metina, che sono le montagne del nord dell'Iraq al confine con la Turchia. La Turchia ha iniziato un'operazione ad aprile e in questi mesi ci sono state 2553 azioni della guerriglia, nelle quali sono stati ammazzati 2544 occupanti, vengono chiamati, quindi sia militari che polizia, forze speciali turche che sono andate a invadere le zone del Kurdistan, 366 feriti, 3694 attacchi di aerei da guerra
parliamo.
Cioè, mi ci fermo un attimo perché,
sì, perché
attacco d'aereo da, quasi 4000 attacchi di aerei da guerra, insomma,
in 7 mesi, stiamo parlando
di al suolo praticamente.
E anche il motivo, allora, e anche il motivo per cui c'è questo presidio oggi, come dicevamo all'inizio, è quello che si è parlato, ci sono state tantissime rapporti di organizzazioni internazionali sul fatto che la Turchia usa armi chimiche. Il ministro della difesa l'ha anche ammesso, ci sono foto in cui si vedono i militari turchi che infilano dei tubi lunghi nelle grotte dei guerriglieri. E in questo pochi giorni fa è stata anche arrestata la presidente dell'associazione dei medici in Turchia, che ha dichiarato che bisognava fare un'indagine su queste armi chimiche. In questi 7 mesi ci sono stati 2837 attacchi con armi chimiche sulle montagne.
Aspetta, ripeti il numero,
2837,
ecco, quindi quasi 3000, nel senso, non so se vale la pena fare il bilancio di quanti so al giorno, però insomma sono un bel po'.
E in questi mesi sono anche caduti martiri 174 guerriglieri. Però se uno pensa a anche i soldi spesi e le risorse utilizzate dalla Turchia per questa guerra, diciamo che se si guarda quanti obiettivi hanno raggiunto, non hanno raggiunto nessun obiettivo, devono usare le armi chimiche perché appunto la guerriglia combatte da 40 anni in quelle montagne. Quindi nelle montagne ci sono delle città sotterranee. Diciamo, i guerriglieri non possono da 7 mesi uscire e vedere il sole, però riescono in qualche modo a difendersi.
E al contrario, insomma, cioè non riescono a vedere il sole, però sono anche difficili da intercettare, immagino,
sì,
no?
Quindi riescono comunque a rispondere, ormai hanno comunque sviluppato una strategia e delle tattiche di guerra adatte a quelli che sono gli attacchi delle nuove armi più tecnologiche degli ultimi anni. Quindi Erdogan, non riuscendo a sconfiggere la guerriglia, e quindi anche per l'opinione pubblica fascista, sciovinista, che invece lo sostiene in quanto presidente che combatte contro i terroristi,
certo,
ha bisogno di altre guerre, quella del Rojava e anche in Turchia. Mi ero segnato anche un po' di dati qui che magari,
sì,
perché appunto, allora, il Kurdistan è diviso in 4 stati, abbiamo Turchia, Iran, Siria e Iraq. In Turchia, proprio ieri era il 29 novembre, in 14 città sono state arrestate 50 donne e fanno tutte parte del Movimento delle Donne e dell'Accademia delle Donne. Il 25 ottobre ci sono state diverse operazioni in cui sono state prese tantissime giornaliste in custodia cautelare. È il paese con più giornalisti, avvocati e parlamentari e politici eletti in carcere. Quindi la Turchia porta avanti questa guerra in tutte le parti del Kurdistan. Per cui sì, adesso dobbiamo parlare degli attacchi in Rojava, ma Michele Zerocalcare aveva fatto un fumetto che si chiamava Se cadono le montagne.
Sì.
Cioè il fulcro di tutto questo è un'idea, è una filosofia, è un paradigma, è un sistema che è stato creato in Rojava in maniera più estesa per la prima volta, ma che esiste in Turchia, che esiste anche nelle montagne dell'Iran, dove c'è un partito che fa parte del KCK, quindi che accetta, cioè che porta avanti gli stessi principi. E quindi se cadono le montagne cade tutto quello che c'è,
certo,
attorno.
Certo. E quindi quello che volevo provare a fare era anche un po' quello che nei relazionali scorsi della radio era stato sottolineato, no? Cioè nel senso portare da questi microfoni, oltre che appunto quello che è la battaglia che si sta svolgendo sul campo, anche il lavoro che si fa sul territorio, no? Perché comunque stiamo parlando di zone in cui negli ultimi anni sono state fatte tante battaglie, non a livello di guerra, ma a livello di diritti, no? Di bisogni delle popolazioni che insomma per fortuna portano buoni risultati. Come ci diceva un compagno qualche settimana fa, nascono università, nascono ospedali, quindi insomma sono cose che vanno inserite in questo contesto, meglio andrebbero inserite in questo contesto, perché poi invece quello che vediamo appunto è che sono zone in cui passano tutti quanti i giorni bombardieri, se non droni, oppure insomma zone circondate da possibili attacchi. E questa cosa qua insomma non ci stancheremo mai di ripeterla da questa radio, insomma è una cosa che ha bisogno di molta più attenzione di quella che gli viene data.
Infatti un'altra cosa che grazie mi ricordi, che gli attacchi di questi giorni sono stati mirati soprattutto a infrastrutture civili, ospedali, centrali elettriche, silos di grano, in una zona che è sotto embargo perenne dall'inizio della guerra civile, dall'inizio della rivoluzione, e nella quale, fuori da una logica del profitto, attraverso un'economia collettiva formata da cooperative, nelle quali si cerca di utilizzare le materie prime e quello che c'è nel territorio, condividendolo, e di non dipendere dall'esterno, visto che nessuno ama lo sviluppo di questa rivoluzione, è molto difficile. Cioè per costruire quei silos, per costruire quegli ospedali, ci sono anche progetti in Italia, la staffetta sanitaria che da tantissimi, dal 2014, quando sono stati a Suruc durante la guerra di Kobane, alcuni compagni hanno capito che ci sarebbe stato bisogno di un sostegno sanitario a quelle aree, e con tanta difficoltà si raccolgono soldi, si mandano attrezzature, vanno medici, costruiscono strutture piccole che però diciamo servono la salute di quelle zone, e in due minuti un aereo da guerra le rade al suolo.
E niente, vabbè, nel senso su questa cosa qua c'è appunto poco da commentare, no? E quando arriva questo tipo di brutalità, insomma.
Però diciamo ci sono state manifestazioni con migliaia e migliaia di persone, che questo significa che sotto i droni e sotto gli aerei, in cui Erdogan non si preoccupa assolutamente di bombardare civili, la gente ha detto: noi non abbiamo paura, perché qua questa terra è stata liberata col sangue dei nostri figli e noi non la lasceremo. E andare per le strade in un momento come questo, come andare per le strade dell'Iran, dove sparano a vista alle persone, dove arrestano passando con le ambulanze la gente e poi la torturano, l'ammazzano in carcere, non è una cosa così semplice. Quindi ieri c'è stata una conferenza stampa di Maslum Abdica, il comandante generale delle forze di difesa della Siria Democratica, che appunto ringraziava la popolazione del Rojava per la loro reazione, no, dicendo che comunque loro saranno sempre sinceri con la popolazione, anche se dovesse andare male, perché nell'invasione di Serkan e Gillespie diciamo ci sono stati sempre come al solito giochi sporchi da parte della Russia, da parte degli Stati Uniti, che all'improvviso si sono ritirati eccetera, e quindi le forze militari erano pronte a difendersi, però poi si sono trovate davanti al rischio di un massacro totale, hanno dovuto fare un accordo e quelle zone sono state occupate. Per cui è rimasto Maslum Abdi, diciamo, c'ha un rapporto che è diverso da quello del generale degli Stati Uniti con la popolazione, dicendo: noi vi diremo sempre tutto quello che succede. Quando fa un incontro se fa una telefonata con Biden o con qualcuno, riporta quello che è successo in modo che la gente lo sappia, però ha diciamo promesso di continuare a difendere quelle terre fino alla fine e chiesto anche alla popolazione di continuare a mostrare questa reazione, perché la gente del Rociaia, nonostante la paura, sa anche che ci sono le alternative sono che se scappa quelle zone vengono occupate.
Certo.
Se quelle zone vengono occupate loro diventano profughi, diventano una carta in mano a Erdogan che prende altri soldi dall'Europa per non farli arrivare in Europa. È una vita da profughi, non è, cioè un conto è voler viaggiare e decidere di andare via da un'altra parte,
certo,
un conto,
certo,
è non poter più tornare.
Una cosa è farlo per scelta, una cosa invece è essere costretti a spostarsi, assolutamente. E, vogliamo ricordare un'altra volta il presidio di oggi?
Allora, oggi alle 16 a Piazza dell'Esquilino c'è il presidio per fermare sia gli attacchi chimici che gli attacchi della Turchia in Rojava, ma anche per sostenere la resistenza e le rivolte del popolo curdo e di tutti i popoli che si trovano nella regione nord e est della Siria, organizzato da Wiki e da Rete Kurdistan.
Molto bene, e vi facciamo sentire un po' di musica e ci sentiamo tra poco sempre quasi 87.9 della radio.